Come hai detto che si chiama?
Come hai detto che si chiama?
Radio.
Come hai detto che si chiama?
Radio.
Come hai detto che si chiama?
Radio.
Come hai detto che si chiama?
Come?
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 Come hai detto che si chiama?
Radio Smart.
Incontro con
Ciao da Pietro
e Marco.
Siete su Radio Smart e oggi all'interno della rubrica Incontro con abbiamo il piacere di avere con noi un artista di origini bergamasche, attivo nel mondo della musica già dal 1994. Ha collaborato con gruppi come Trementi Tremende e nel collettivo Big Steam. Diamo il benvenuto a Willy Valanga.
Ciao a tutti, grazie.
Cominciamo con le tue origini. Quando è arrivato l'interesse per il mondo della musica e per la scrittura delle canzoni?
Allora, l'interesse per la musica è arrivato molto prima, nel senso che ho iniziato a suonare, ma penso attorno agli 8-9 anni, il pianoforte. Forse l'unica cosa che mi è rimasta di quel mondo lì è andare a tempo, quindi si faceva molto solfeggio, no? E impari a tenere molto il tempo in quel caso lì. Invece se parliamo del rap, per me arriva nel 1993 tramite delle cassettine, perché ai tempi non solo non c'erano le chiavette USB, non solo non c'erano i CD, ma c'erano le cassette su cui registravamo le canzoni e potevamo mettere quello che volevamo. Avevo degli amici che venivano a giocare a pallacanestro con gente che conoscevo più grande di me e mi interessava un po' come si vestivano, di cosa parlavano, insomma mi sembrava molto, molto interessante tutto quello che facevano, e tra queste cose facevano delle cassettine, noi li chiamavamo mixtape, no? In cui mettevano tante canzoni rap. Ho iniziato ad avere queste cose che ti autoproducevi, quindi ti facevi tu la copertina, te la disegnavi, te la scrivevi, gli davi tu il titolo, e da lì ho iniziato ad ascoltarlo. L'anno dopo, che è il 1994, per la prima volta ho iniziato a scrivere e a dicembre del 94 sono salito per la prima volta sul palco, quindi vuol dire 30 anni fa.
Come mai hai scelto proprio il genere rap?
È una bella domanda. Non lo sapevo quando l'ho scelto, nel senso che all'inizio incontri tanti generi, no? Che ti possono interessare un po' perché, come ho raccontato prima, c'è qualcuno di più grande che ti sembra un po' figo, no? Che dice, oh, quello lì mi piacerebbe essere come lui, non sai neanche perché inizi a seguirlo, no? Oppure per l'energia che c'era dentro, no? Io prima di questo genere qui non mi ero appassionato a tanta altra musica così tanto, però ho ascoltato altre cose. Quando ero piccolo mi sono appassionato ai Queen, perché qualcuno che giocava a basket con me ascoltava i Queen. Poi mi sono appassionato al mondo del grunge, che veniva dal nord-ovest degli Stati Uniti, quindi per esempio i Nirvana, no? Sono andato a vedere. Il primo concerto che ho visto nella mia vita è stato il penultimo concerto che hanno fatto i Nirvana prima che mancasse Kurt Cobain, e li ho visti a Milano e mi sono visto un sacco di gente. Mi sono avvicinato al rap, secondo me, perché mi interessava questa spinta di comunicazione che c'aveva il rap, no? Cioè il rap non è solo musica e basta, non è solo cantare una canzone melodiosa, che può essere una cosa bella, ma è portare tanti contenuti, e poi mi piaceva il fatto che stava nascendo almeno in Italia in quel momento, e quindi non c'erano tante regole, no? Dovevi un po' costruirtela la cosa, no? Non c'era tanta gente da prendere di riferimento. Quando parliamo del 94, di roba forte di rap ne era uscita gran poca, ok? Cioè erano usciti gli Isola Posse All Stars, erano usciti gli Onda Rossa Posse, ok? Che sono proprio il primo gruppo che ha fatto rap, Isola Posse All Stars. Tu parlavi di Neffa, c'era dentro anche Neffa negli Isola Posse All Stars. C'erano, che ne so, i Next Diffusion, poi sono usciti Sangue Misto, i Sottotono, anche se non erano il mio gruppo preferito, e vari altri, no? Quindi mi piaceva questa spinta e mi piaceva il fatto che te lo dovevi costruire da solo, che bisognava fare tanto lavoro, no? Tanta ricerca, perché uno dice, cavolo, fai rap così e invece devi andare a studiare tante parole. Mi piaceva questa cosa che non catalogavo più le parole per come erano scritte, ma per come suonavano, no? E quindi era tutto un altro codice, un'altra modalità. In più io mi sono potenziato tanto con il freestyle, perché il freestyle per me era un modo di sfogarmi. Come quando a volte ti metti davanti allo specchio, come a volte quando c'hai dei pensieri e non so, qualcuno magari disegna, qualcuno dipinge, qualcuno gioca a pallone, non tutti abbiamo lo stesso modo di sfogarci. Per me il freestyle era un gioco in cui però potevo dire tutto quello che volevo e sfogarmi tanto, no? E quando si è un po' più grandi di voi, tante volte magari nel passare da essere dei bambini a degli adolescenti e poi degli adulti, non sono sempre dei passaggi facili, no? Perché non succede tutto nel modo in cui vorremmo. E quindi quella cosa lì mi ha aiutato tanto, perché potevo buttare un po' una valvola di sfogo, no? Era per quello. Quindi dopo, come tutte le cose, se a te ti aiuta e lo fai tanto, migliori. Quindi per quello, insomma, mi sono avvicinato al rap, ecco, sì.
Il primo gruppo di cui hai fatto parte è Trementi Tremende. Vuoi raccontarci com'è nato?
Come vi ho detto, io inizio a fare rap nel 94, ma come quasi tutti quelli che iniziano in quegli anni lì, soprattutto in una piccola città di provincia come Bergamo, sono una mosca bianca. Cioè di rapper ce ne sono pochi, ok? C'erano state delle cose a Bergamo. Il gruppo più old school di Bergamo si chiamava Polenta Posse, ok? Dopodiché qualche gruppetto qua e là. Io fino al 2000 rappo da solo, più o meno 99-2000 rappo da solo. Ero talmente forte in freestyle che dimenticavo spesso le canzoni, ma tanto nessuno se ne accorgeva perché nessuno capiva il rap. Non c'era internet, per cui tutti ti potevano ascoltare, no? E quindi li fregavi, no? Con questa cosa di fare freestyle e basta. Trementi Tremende nasce così. Mi avvicino all'hip hop, come ti ho detto prima, con i graffiti all'inizio. Cioè, io in quegli anni lì mi avvicino sia al rap che all'hip hop, ma la cosa che mi al rap che ai graffiti, ma i graffiti, insomma, c'era più fermento a Bergamo, eravamo in di più, andavamo, qualcuno prima parlava dei treni, facevamo i treni, facevamo le ruspe, facevamo i muri, facevamo tutto. Era proprio una cosa di quelle. Un giorno un ragazzino che io non so chi è fa una tag in stazione degli autobus, dalla stazione delle Corriere, ok? E noi non avevamo avuto il coraggio di farla mai, perché era un posto un po' difficile. Quando un amico mi fa vedere chi è il ragazzino che l'ha fatto, sta passando un ragazzino alto così, e gli dico: oh, ma sei tu quello che ha taggato lì? E lui fa un sorriso a 180 denti e dice sì. Detto, bene, ci conosciamo. Questo ragazzo si chiamava Emiliano, abitava a Bergamo da qualche anno, ma era sardo ed era più piccolo di me. Lui mi dice: sai che mi piace anche a me fare il rap dopo un po' di anni? Ho trovato un DJ, cosa ne dici che facciamo un gruppo? Facciamo un gruppo, gli dico. Vado a conoscere il DJ è bravo, fa delle belle produzioni, si impegna, è serio, perché per fare il DJ ci vuole veramente un certo livello, e anche per fare il produttore devi essere una persona molto organizzata, ok? Lui scrive delle cose, anche se non è diventato ancora bravissimo, e iniziamo a fare questa cosa. Iniziamo ad andare sul palco e a divertirci, perché la cosa su cui migliori cos'è? Se fai una cosa tanto, ma per fare una cosa tanto sì, ci devi mettere tanto impegno, ma ti devi anche divertire. A quel punto decidiamo come chiamarci, e lì a me piaceva giocare con le parole e dico: siamo in tre, no? Mi piaceva il fatto, io quando giocavo a basket segnavo spesso da tre punti, no? E dicevo sempre, perché mi piaceva già giocare con le parole: tremendo, tremendo, no? Capito? E quindi ho detto: cavoli, giochiamo e chiamiamo questo gruppo Trementi Tremende. Trementi Tremende è un gruppo che nasce, il primo album è l'unico che abbiamo fatto purtroppo, è del 2002, e ci sono io che canto, Emiliano che è detto il Nano come rapper, e c'è DJ Edo che è il produttore e che fa le cose. Con loro poi creeremo anche altre cose che vengono più avanti, tipo la crew, quella del freestyle che si chiama BG Steam, e altre cose che abbiamo fatto. Anche l'album seguente che io ho fatto non è sotto 323 Mende, ma si chiama Willy Valanga e il Nano, si chiama Grezzo dal Basso. Comunque le produzioni principali le ha fatte ancora questo DJ Edo, per cui non è interamente 323 Mende quel disco, ma è come se fosse il secondo disco di 323 Mende.
Quali sono gli artisti rapper della nuova e vecchia generazione che ti piacciono di più?
Della vecchia sicuramente mi viene da dire le persone con cui ho instaurato anche un rapporto extra dal rap, no? Cioè che sono diventati degli amici, dei fratelli, quindi mi verrebbe da dire gli Assalti Frontali, i Nokhi, perché io faccio parte anche di Rap Pirata e quindi anche Fabiano per me è stata una persona di riferimento. Esa, che faceva parte di un gruppo che erano gli OTR, che mi ha prodotto un disco. Della nuova scuola, se stiamo parlando di trap, io faccio un po' fatica perché non è che mi piacciono tantissimo queste cose. Però capisco, siccome per lavoro io faccio laboratori anche nelle carceri, oltre che in associazioni come queste, eccetera, capisco perché la gente li ascolta, ok? Adesso è sulla bocca di tutti Baby Gang. Non mi piace, da rapper non trovo tutti quegli incastri, quelle rime, quei contenuti, però trovo tanta realtà, capisco che quindi se tanti si rispecchiano in una cosa così, insomma, trovo un lato musicale, non è la stessa cosa, la trap è una derivazione del rap in cui il contenuto è molto meno importante. Quindi è ovvio che per me si è un po' distaccato da quello che mi piaceva fare. È diventata un'altra cosa, però è interessante, no? Ha un lato più musicale, più melodioso, puoi canticchiare molte più cose, mentre prima il rap era un po' più così. Quindi, direi lui, direi, non so, anche certe cose, la canzone che ha fatto Tedua con i Nokhi mi è piaciuta, per esempio, no? Forse perché riprende certe cose così. Sì, direi questi.
Come hai imparato a fare freestyle?
Allora, non c'era quasi nessuno a cui fare riferimento. Cioè, quando io ai tempi ho iniziato a fare freestyle, il freestyle era un livello veramente basso, ok? Lo sapeva fare, per esempio, Neffa, ok? Lo sapeva fare Deda, però già Chaos non faceva freestyle, lo fa ancora DJ Graf, per esempio. E quindi io andavo ai concerti, vedevo delle cose e cercavo di capire. Io ho avuto una grande fortuna, siccome sono mezzo americano, io potevo riferirmi anche al rap americano. Quando tu ti riferisci al rap americano, gli esempi sono molti di più e anche sul freestyle erano molto più avanti, ok? Quindi semplicemente inizi a provare a cantare delle parti cercando di stare a tempo. Dopodiché con il tempo migliori sempre di più, no? Per tanti anni è rimasta una cosa in cui veramente incontravi una volta all'anno uno che sapeva fare freestyle bene, quindi non avevi da sfidare, era come non avere dei riferimenti e quindi era bello, mi sono fatto tanta gavetta da solo, però non avevo confronti, no? Quando poi ho iniziato a girare, a fare le cose, allora lì di confronti ne sono venuti fuori tanti e mi hanno aiutato, perché confrontarsi con le persone, vedere gente più forte è servito, no? Noi con quel BG Steam di cui vi stavo parlando prima abbiamo avuto la fortuna di creare una serata in cui abbiamo invitato praticamente i riferimenti del rap freestyle, del freestyle che ci sono in questo momento, non so, Ensi veniva Chiave, veniva Clementino, ma venivano anche persone più old school che però sono forti, tipo Dank, che è un ragazzo emiliano, è venuto Fadamat, è venuto Fedez, è venuto di ogni, ok? Fedez non è tra i miei riferimenti del freestyle, ovviamente. Però tutte queste cose mi hanno permesso di potenziarmi sempre di più. Poi c'è da dire una cosa, nel rap c'è molto, è inutile che ci giriamo attorno, c'è molto ego. Cioè, tu sei pieno di te perché è un modo di fare così. Però devi dimostrarlo, no? E quindi metterti in confronto spesso con tanta gente ti faceva venire un attimino la voglia di migliorare, di dire no cavoli, è venuto quello lì, lo batto io la prossima volta, capito? E quindi ti impegni tanto esercizio, facevamo un sacco di serate, sono arrivato a anni in cui facevo 5 serate a settimana. quindi cioè, è ovvio che ti alleni, no? E piano piano sono passato da essere primo concerto 1994, ho visto il video in una videocassetta, ci sono io che ho una mano in tasca, il cappello fa così e guardo per te. Perché? Perché sono in paranoia, ho paura e non sono sicuro di me, ok? Queste sono tra le prime cose che spiego a uno quando vuol fare il rapper. Devi guardare la gente in faccia, si deve capire quello che dici, e devi essere anche stiloso, ma in un tuo modo personale, capito? Quindi io ho creato il mio modo di fare le rime, no? Non mi piace copiare dagli altri. Non si inventa niente. Tutti nell'arte, in qualsiasi arte abbiamo fatto, abbiamo copiato dei pezzi di qualcosa, ma li abbiamo rielaborati in una maniera originale, ok? Cioè non te ne fai niente di essere uno che rappa uguale a un altro americano, perché diventi una copia inutile, ma te ne fai qualcosa di ascoltare un po' questo, un po' quell'altro, un po' quell'altro, ragionarci e metterci il tuo. Il bello del rap poi che era senza regole completamente, quindi nel contenuto io ci potevo mettere tutto quello che volevo, che fosse il libro che avevo letto, che fosse il film che avevo visto, che fosse la ragazza che avevo incontrato, che fosse la pubblicità, che fosse la battuta che in quel momento faceva ridere, che fosse citare un mio amico che non conosceva nessuno o uno che tutti sapevano chi era. Sceglievo io, carta bianca totale, ma questa cosa mi ha sempre esaltato.
Nei brani che hai pubblicato ci sono anche parti freestyle realizzate in studio o scrivi sempre tutto il testo?
Bella domanda anche questa. Allora la risposta è sì, ci sono. Vi direi di andare a ascoltarvi una canzone degli Assalti Frontali che si chiama Lampedusa, e le prime due strofe sono di Militantà, Luca Mascini che avete intervistato, e la terza strofa è mia. È una storia molto cruda, molto triste, ok, quella raccontata in Lampedusa. Però cosa è successo? Che io sono andato lì, sono successe delle cose e già quella sera abbiamo fatto un freestyle sul palco. Dopodiché siamo tornati a casa e Militantà mi ha sempre detto: tu hai un freestyle incredibile, proviamo a registrare subito il freestyle. In quel caso abbiamo buttato direttamente il freestyle. Quello è un esempio di un freestyle che non abbiamo toccato completamente. Se andiamo a vedere anche Flo Valanga, che è l'ultimo EP che ho fatto, credo sia del 2017, c'è una traccia che mi sembra che si chiami Mango 420, in cui io praticamente registro un freestyle. Freestyle, come succede? A me dipende molto dall'emotività, ok? Quindi se è un giorno che sono un po' cupo, un po' triste, un po' così, viene un freestyle triste. Se è un giorno che sono felice, viene un freestyle felice. Se è un giorno che c'è energia, c'è energia. Io ovviamente facendolo da una cifra mi rendo conto, quindi eravamo d'accordo con Kudu, che era il mio produttore, di fare che cosa? Di metterci, e quando era la giornata giusta digli: oggi invece che venire in studio a registrare una canzone, vengo e registriamo il freestyle. Un giorno mi sentivo particolarmente in grinta e l'ho chiamato e gli ho detto: prepara quella base lì che facciamo il freestyle. Sono arrivato e di conseguenza ho fatto questi, non so, 5 minuti di freestyle così a piede libero.
Mi ha colpito molto il brano Scenarida. Potresti raccontarci com'è nato e a quale scena ti riferisci?
È un pezzo di Fadamat. Fadamat è un rapper riminese con cui io ho convissuto e che ha partecipato a un mixtape che abbiamo fatto che si chiama Forgotten Files, che è prodotto principalmente da DJ Noco. Scenarida si riferisce a una scena che col tempo stava perdendo sempre di più i contenuti. Quindi in quel periodo lì stiamo parlando, allora il pezzo non mi ricordo quando è uscito, credo dopo, nel 2014 così, ma il pezzo è stato scritto nel 2010, ok? Io e Fadamat in quel caso lì andiamo a fare riferimento alla scena rap, no? Che in quel momento si stava un po' impoverendo di contenuti. Quindi in quegli anni, da un po' di anni, stavano iniziando ad andare per esempio, non so, ai Club Dog, ok? Che per quanto possano essere bravi, a me non piacciono, ok? E i contenuti che portano avanti, tanto meno. Quindi il gioco di dire che la scena è arida è paragonarla a un campo, no? In cui non ci sono più gli elementi per poter dare dei frutti buoni, no? Quindi in quel momento lì si era andato un po' come a utilizzare male quel campo rendendolo arido, e quindi scena arida si riferisce proprio alla scena hip hop del 2010, del 2011, di quegli anni lì. È un beat di un produttore super famoso che è DJ Sciocca, che è di Treviso, che era stato dato a Fadamat da tanto tempo, e beh, io ci ho cantato volentieri. Fadamat ha collaborato con noi in quei Forgotten Files, e io ho collaborato su quella con lui molto volentieri. Poi Sciocca è uno di quelli con cui non avevo ancora collaborato, e quindi mi ha fatto piacere, perché comunque insomma, Sciocca con certi album ha fatto anche la storia dell'hip hop underground, no? Oltre a essere tornato adesso con l'album con Inoki, per esempio, o produrre un sacco di gente, per cui era riferito a quello, sì.
Sappiamo che hai anche una certa esperienza nel writing. Come è nata questa passione?
Anche lì vedevo questi codici in giro, soprattutto quando andavo nelle grosse città, li avevo visti a New York, io ho avuto la fortuna di passare da New York tante volte, li ho visti a Parigi, li ho visti a Milano, li vedevo su qualche treno, e non capivo, però mi affascinava questo codice che c'era dietro, no? Perché vedevo tutte queste lettere storpiate secondo uno schema un po', cioè c'era tutta una cosa che non riuscivo a capire, ma era tanta, e poi non era immediata da decodificare, da decifrare, no? Cioè non subito capivi cosa c'era scritto, non sapevi mai chi l'aveva fatto, e tante volte ti chiedevi ma come l'aveva fatto, no? C'era uno famoso a Milano, si chiamava Noce, e li faceva sui tetti, no? E tu dici ma scusa, come ci è arrivato in cima al nono piano in Piazza Duomo, no? E quindi avevi tutta questa cosa, no? Poi erano tutti racconti, c'erano delle riviste che ne parlavano, c'era una rivista che non davano neanche per dire in edicola, la davano da Foot Locker all'inizio, si chiamava AL, e c'erano tutte queste cose, c'era un po' di rap, un po' di graffiti, un po' di cose, e quindi lì cosa fai? Prendi e inizi a prendere una bomboletta, inizi ad andare con l'amico nel paese, nel muro quello lontanissimo dove non ti vedrà nessuno, e fai le tue prime prove, ovviamente malissimo, fai delle cose terribili, eccetera. Poi conosco altri amici che conosco a scuola, che anche loro si sono interessati, sai, magari alcuni andavano ad artisti che erano più bravi a disegnare, e iniziamo a conoscere sempre di più questo mondo, a girare per l'Italia. C'erano delle cose che si chiamavano delle convention, ce n'era una molto famosa a Rimini che si chiamava Indelebile, e dove si trovavano da tutta Italia, quindi andavi lì, studiavi gli stili, capivi le bombolette che bisognava usare, capivi che tappini bisognava usare, capivi che stile prendere. Anche lì, come nel rap, inizi a prendere un pezzo di qui, un pezzo di là, e con la tua testa mischiarli secondo qual è il tuo stile, no? Io nei graffiti, anche se quasi mi viene riconosciuto altrettanto se non di più il mio ruolo a Bergamo che nel rap, non sono mai diventato molto bravo, ne ho fatti tanti, siamo andati anche all'estero a farli, abbiamo fatto treni, abbiamo fatto muri, abbiamo fatto di ogni, anche rischiando certe volte, devo dire, perché comunque, e anche venendo beccati, però ecco, il mondo dei graffiti mi è sempre interessato, e dei treni mi piaceva il discorso che fossero dei muri che si muovevano. Quindi una volta io sono andato in gita e avevo fatto un pezzo su un treno merci, che tra l'altro se entri nel mondo dei graffiti dopo non li fai i pezzi sui treni merci, perché i treni merci girano poco, li prendono, li mettono in un deposito, stanno lì 10 anni, ok? In quel caso ero stato fortunato e il mio treno, che io avevo fatto uno dei primi a Bergamo, tra l'altro entrando in stazione nel deposito scegliendo noi da che parte entrare. Beh, nessuno ci ha insegnato niente, capito? Era tutta una roba che ci inventavamo noi. L'ho trovato andando in gita in Sicilia, da qualche parte tra Napoli e Reggio Calabria, lì in mezzo, penso che fosse Calabria. Ho trovato il mio treno e ovviamente è una cosa che ti entusiasma, come ascoltare una tua canzone di cui ti sei dimenticato tanti anni dopo, perché è un tuo segno. Ai tempi mi piaceva tanto farlo, un po' per l'adrenalina e un po' anche perché era il modo di affermarsi, no? Di dire, guarda, io sono questo, no? Poi nessuno sa. Sapeva chi eri, quindi tutti parlavano della tua crew, delle tue cose. E la mia tag era Lazy, scritto L-A-Z-Y, che vuol dire pigro. Perché? Perché mia madre, quando non mi svegliavo la mattina, mia madre americana, diceva get up lazy bones. Lazy bones letteralmente vuol dire ossa pigre, ma tradotto vuol dire pigrone, no? Allora a me piaceva questa cosa di avere un'appartenenza rispetto a una cosa che mi succedeva. Poi sì, ho deciso così, mi sono dato quel nome lì, un po' come nel rap me lo sono dato io, Willy Valanga. Ai tempi, perché tante volte il nome te lo danno gli altri, ok? Tipo il nano Emiliano, si chiamava Emiliano, io lo chiamavo il nano, 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 alla fine è diventato il nano. Willy Valanga me lo sono dato io perché all'inizio in Trementi Tremende scrivevo come Lazy, se magari una volta vi porto il disco da vedere, però c'è scritto, le liriche sono di Lazy a.k.a. Willy Valanga, ok? Perché io lì inizio a chiamarmi Willy Valanga. Prima mi chiamavo Lazy. Perché ho scelto Valanga? Perché in quel momento lì si iniziava a usare la parola Valanga con un'accezione, con un significato diverso, no? Quando volevi dire una cifra di cose, potevi dire una valanga di cose. No, mi sono arrivata una valanga di lettere, ok? E a me questa cosa di tanto tutto insieme mi piaceva perché mi ci rispecchio, perché io a rimare non mi fermo mai, no? C'ho questa cosa che continuo, che mi devi proprio staccare il microfono tra un po', perché è così, e poi anche perché di carattere sono fatto così, no? Cioè, o sono molto calmo, o sono molto impetuoso, e la valanga è così, o è ferma che sembra che non c'è niente, o è travolgente, no? E quindi siccome questa cosa del travolgere mi piaceva, io vengo da Bergamo, quindi era una cosa che potevi associare anche, e quindi ecco questa forza, questo impatto qua, è così.
Tra le tante collaborazioni che hai fatto, ce n'è qualcuna in particolare che ti ha entusiasmato?
Allora, sicuramente la prima importante è stata con gli Assalti Frontali, su un brano che si chiama L'Indotto, e lì è stato entrare in un mondo, perché come vi ho detto noi siamo partiti facendo una cosa, ma non è che avevamo idea esattamente di com'era, no? L'abbiamo scoperto man mano. Quando Assalti Frontali mi chiedono di andare in studio, non è più lo studio a cui andavo di solito, tant'è che vado in uno studio famoso che si chiama Casa Sonica, di un gruppo che non fa rap ma molto famoso nella musica italiana, che sono i Subsonica, e andiamo in un posto a Torino gigantesco in cui ci sono dei microfoni che costano quanto la mia macchina, e quindi forse quella è stata la prima volta che ho detto però insomma ti tremano le gambe, ce la farai, eccetera. Però poi tutte le collaborazioni per me sono state importanti, nel senso che ho collaborato ancora con Assalti, ho collaborato con tante persone, famose o meno, questo secondo me è indifferente, l'importante è il risultato musicale, quanto sei felice tu. Ricordo tanto per esempio l'esperienza in Sudafrica con Zabs. Lì è stata una collaborazione veramente forte, e anche se per poco tempo, comunque insomma con dei risultati veramente importanti. Collaborazione più importante sicuramente il fatto di Trementi Tremende e di Grezzo dal Basso è stata con il Nano, cioè quando uno mi chiede qual è la tua persona che vuoi a fianco su un palco in un disco, è evidentemente uno dei miei migliori amici con cui abbiamo fatto più di 20 anni di rap, no? 25 anni di rap, anche se lui adesso abita a Roma, ha fatto il suo percorso musicale, eccetera eccetera. Però ecco, forse la collaborazione che mi è piaciuta di più e che mi piace di più è in quel senso, piuttosto che anche quando porto mio figlio sul palco, quando ho voluto anche solo fare qualche barra o qualche cosa, insomma. Ovvio che il lato umano delle emozioni è, secondo me, il più importante, a prescindere. Non so, quando ho iniziato io non potevi neanche contarle le views, no? Quindi non te ne fregava niente. Non che questo non voglia dire che avere tante views non sia importante, perché vuol dire che tanti ti ascoltano, ok? Però quando tu crei un prodotto, non lo crei solo perché gli altri o in tanti dicano che è bello. Prima di tutto devi esserne contento tu, no? Prima di presentarlo. Poi è ovvio che se lo fai, stai facendo comunicazione, sei interessato anche al risultato degli altri, no? Cioè a quello, alla risposta, scusami, più che al risultato degli altri.
Parliamo di cinema. Ci sono dei film che raccontano il rap che ti sono piaciuti?
Ci sono dei film vecchi, tipo Wild Style. Wild Style è un film degli anni 80 che racconta del mondo della breakdance, no? Noi sappiamo che l'hip hop consta di 4 discipline, no? E la prima che è emersa è stata la breakdance, no? Breakdance, DJ, quello che vogliamo chiamare writing, appunto, e il rap, no? E quindi quella cosa di raccontare quel mondo mi piace, come mi piacciono per esempio alcune serie che non so se vi è capitato di vedere, è uscita una serie sui Wu-Tang in cui raccontano questo gruppo storico di New York che è il Wu-Tang Clan, e racconta tutta la genesi del gruppo, di tutte le cose che si sono successe, di come si sono conosciuti, di cosa hanno fatto, eccetera. Mi piacciono di più queste cose qua che altre. Sicuramente 8 Mile ha avuto attrattiva e racconta questa cosa del freestyle in un certo modo. Nel mio modo personale di vedere, l'hip hop e il freestyle, cioè il freestyle e l'hip hop, non è solo insulti e punchline contro l'altro, no? Ma è molto così, e comunque racconta la storia di uno che ha fatto la storia del rap, perché Eminem, comunque, che si voglia o no, in un mondo prettamente di afroamericani ha tirato fuori uno stile, anche con le difficoltà di emergere, no? in una situazione del genere. Poi se ci sono film che invece mi hanno ispirato nella vita e che questo poi si ripercuote o si riflette nel rap, certo, ok. Se per esempio, non so, un film che si chiama I Soliti Sospetti, Matrix, anche può essere un altro film di quelli in cui si affrontano dei temi, no? Che poi magari io nel rap ho affrontato, non so, Matrix riflette dei temi che avevo già trovato in alcuni libri, non so, Il Mondo Nuovo di Huxley parla più o meno delle cose di cui parla Matrix, 1984, anche quello per esempio parla di queste cose. Insomma, ci sono delle cose che magari non c'entrano direttamente col rap, ma vanno a toccare emozioni che poi col rap vai a raccontare, vai a trattare, eccetera.
Come sei arrivato a vivere a Cagliari?
Allora, sembra fatta apposta la risposta, ma in realtà la risposta è il rap. Anche se io non vivo più di rap, ok? O meglio, vivo... una parte dei miei introiti vengono dal rap, ma io principalmente faccio l'insegnante di inglese, no? Io inizio a venire in Sardegna, partiamo da qui, inizio a venire in Sardegna nei primi anni 80, nell'80-81, con i miei genitori che prendono una casa nella campagna di Palau, sulle colline sopra Palau, in Gallura. E mi rimane sempre questo mito della Sardegna, mi piace il mare, mi piace il profumo della macchia mediterranea. Ho questo amico, il Nano, e anche suo fratello e tutta la sua famiglia, adesso i suoi genitori sono tornati a vivere a Monserrato, tra l'altro, e che quindi mi fanno amare sempre la Sardegna. E poi nel 2009, grazie ad Assalti, 2008-2009, inizio a venire in Sardegna. Faccio un concerto al Poetto, ne faccio un altro a Ingortoso, vicino a Piscinas, sulla Costa Verde, ne faccio un altro a Nuoro, ne faccio uno a Capocomino, e inizio a conoscere delle persone che sono i CRC Posse. Con loro instauro un rapporto di amicizia. In più, altra gente, questo ragazzo che si chiama Baglio, che è di San Sperate, dove tra l'altro ero andato a suonare anche proprio a San Sperate, e iniziano a chiamarmi e a venire a suonare in maniera molto amichevole, e dicono dai vieni, dai, inizia a portare uno, inizia a portare l'altro amico, e quindi inizio a venire spesso a suonare a Cagliari per un po' di anni. Direi che dal 2012-2013 inizio a venire tutti gli anni, fino a quando succede il Covid. Io quando succede il Covid sono a Bergamo, e Bergamo si ferma quando succede il Covid, no? E quindi in quel momento lì io ripianifico un po' la mia vita e dico cosa che mi interessa, la natura, le cose. Scrivo, ecco, una cosa molto importante. In quel momento molto difficile parlo con uno degli artisti di riferimento, che tra l'altro nel frattempo è diventato anche un amico e c'è stima reciproca, che è DJ Graff. Mi dice: vuoi cantare? Lui faceva queste canzoni incredibili con 2000 featuring, no? Il progetto si chiama Viene e Va, no? Viene e Va, fatto lato A, lato B, lato C e lato D. Mi fa: sto facendo il lato C di Viene e Va, vuoi partecipare? Però mi fa: facciamo il gioco, siccome in questo momento tutti stiamo pensando delle cose super negative, facciamo che dici delle cose solo positive, no? Che non lo usi come sfogo, ma al contrario mi dici le cose che ti piacciono. E quando io racconto le cose che mi piacciono, cosa succede? Che io mi rendo conto che parlo praticamente solo della Sardegna, del vento, del mare, dei ricordi che ho della Sardegna, della macchia mediterranea, no? E allora la mia testa inizia a dire: ting, c'è qualcosa che mi interessa. E decido nel 2021, sono venuto qua in vacanza e dico: riaccompagno mio figlio a casa, perché io e la sua mamma siamo separati. È il mio primo figlio, perché ne ho un secondo anche qua. Cosa faccio? Gli dico: guarda, ti riaccompagno, però io cosa faccio? Sto a Bergamo ancora un mese, quando posso lavorare online, il mio lavoro è diventato tutto online. Quindi dico: ah, mi porto il computer e sto a Cagliari un altro mese, mi pago l'affitto con i soldi che guadagno. Vediamo come va. Sto qua tutta l'estate, senza un condizionatore, senza la macchina, ma mi piace di brutto lo stesso. Mi piace la gente, mi piacciono i tramonti, mi piace il modo di trovarsi ancora in piazza, fare le cose con un... no? Mi piacciono la gentilezza, l'ospitalità dei sardi, che secondo me assomigliano molto ai bergamaschi in queste cose, quindi magari un po' duri sembrano, ma in realtà sono molto buoni, molto bravi. E quindi decido di dire: non so, magari vado a casa, riempio la macchina, il porto giù, se va male torno indietro. Non è andata male e sono ancora qui. Mi ha ospitato un amico per qualche mese, poi mi sono trovato a casa, poi ho conosciuto la mia compagna, adesso abbiamo avuto un piccolino 4-5 mesi fa, e quindi sono arrivato in Sardegna grazie al rap, e adesso insomma sono felicissimo di star qua, e ancora di più ho questa passione per l'archeologia, e la Sardegna è una miniera a cielo aperto, e quindi mi diverto anche in quel senso lì, e quindi sono molto contento di essere venuto a vivere qua. E insomma, per uno che è nato dove non c'è il mare, vivere già anche solo dove c'è il mare cambia molto. Poi Cagliari è una città bellissima, io lo chiamo il tramontificio, è bellissimo, bellissimo.
Sappiamo che realizzi anche dei laboratori rap. In cosa consistono e come è nata questa attività?
Allora, come è nata come quasi tutte le cose nella mia vita, così per provare a vedere se ce la facevo. Ancora come nel rap e nei graffiti, non c'era nessuno che mi spiegava come si faceva. Nella fattispecie, il primo laboratorio rap, siccome io sono sempre stato uno un po' spavaldo, l'ho fatto dopo un anno e mezzo che facevo rap, in un'occupazione a scuola, in cui forse non sapevo neanche io cosa stavo spiegando, perché l'avevo appena iniziato. Però siccome nessuno lo faceva, a quel punto era importante per me, non so, c'ho avuto sempre questa cosa di volere passare le informazioni, e poi questa cosa si è rivista anche col fatto che faccio un insegnante, no? A me, quando scoprivo qualche cosa, mi piaceva poterla tramandare, no? E poi in maniera più seria capita che nei primi anni 2000, adesso non mi ricordo, sicuramente attorno al 2005, 2006, 2007, un amico seguiva un progetto per il comune di Bergamo di aggregazione, e all'interno di questo progetto c'erano tantissimi ragazzi che erano interessati al rap, a questo punto mi hanno chiesto di fare dei laboratori e sono andato lì, me li sono inventati all'inizio, no? Quindi all'inizio chiedevo banalmente che cosa ti piace ascoltare, perché il rap, no? Quelle domande che mi avete fatto voi, cos'è che ti ascolti del rap, perché te lo ascolti il rap, che cosa fai, e poi cercavo di dargli dei consigli su come strutturare la canzone, su come organizzarla, su che tipo di rime fare, che tipo di storytelling, no? Di racconto si poteva fare, come strutturare il ritornello, come era diviso in quartine, no? Eccetera eccetera. E mi sono reso conto poi col tempo che è uno strumento super valido, no? Tant'è che fa parte del mio lavoro fino ad oggi e continuerà a farne parte, perché questa cosa del rap non si ferma. Questa cosa del rap, anzi, più la gente capisce il potenziale, più è interessata, no? Quindi con il tempo sempre più gente, no? Sa cos'è il freestyle, sa cos'è il rap, sa cos'è l'hip hop, sa dei nomi dei cantanti, e quindi poi fondamentalmente quello che cerco di stimolare, no? È questa libertà che c'è nel rap, con delle regole, con delle cose, cercando di spiegare il più possibile, cercando di ascoltare anche tanto, perché uno deve essere artefice del suo testo rap. Io non voglio mai scrivere la canzone per gli altri, cerco di accompagnarli, di aiutarli, di dargli delle spiegazioni, magari a volte anche di dargli delle possibilità che non hanno, no? Di fare un concerto un po' più grande, di venire a vedere delle cose, e quindi di passare un po' il testimone. Ovvio che poi la mia parte di ego, no, da rapper, dice sempre: però io voglio primeggiare, quindi ancora adesso cerco di mettermi in gioco, no, e di riuscire a fare bene le cose. Però da quel punto di vista, insomma, gente che io ho incontrato, perché non l'ho formata io sul rap, però ho incontrato con i laboratori, poi comunque ha fatto un po' di strada, si è divertita, e quindi per me, quando puoi passare uno strumento, un modo per riuscire a raccontare la realtà, a viverla e a conoscerla, e quindi a stare meglio tu, e secondo me questo è uno strumento molto ampio, se io posso dare una mano a fare questa cosa, ecco, per me è molto importante. Poi insomma, fare i laboratori soprattutto li faccio per gli adolescenti, e quindi secondo me se puoi dare un modello, un riferimento, una spiegazione in più, un'attitudine, un consiglio, è una bella storia, quindi lo faccio volentieri.
Nel brano James Joyce c'è una strofa che mi ha colpito, in cui dici: sto sbancando la sintassi, quasi a voler rimarcare l'utilizzo di tante parole nei tuoi brani. Ecco, ti chiedo, quanto è importante per un rapper avere un vocabolario ricco e quindi conoscere tante parole?
Ovviamente è una risposta personale, no? Dal mio punto di vista è molto importante, perché se tu hai un ampio vocabolario, no? Quindi hai una proprietà lessicale forte, allora a quel punto, una proprietà di lessico forte, allora a quel punto puoi avere più possibilità di cose su cui fare rima, puoi non ripeterti, puoi essere il più possibile personale. L'importante, secondo me, è che questa parte regga anche un contenuto dall'altra parte, no? Quindi, cioè, a me è sempre piaciuto il fatto del rap quando mi insegnava qualche cosa, no? Quindi quando mi raccontava una storia che non sapevo, quando mi citava anche solo un fenomeno storico o qualche cosa di geografia o qualche cosa di musica, quando mi insegnava qualche cosa, no? E quindi se si può farlo anche con il rap, e mi è capitato con dei rapper di leggere delle cose e dire: ma cosa vuol dire sta cosa? E dovermela andare a cercare. A me questo qua è sempre sembrato un valore aggiunto. Quindi avere un lessico ampio già è molto importante nella vita, perché noi usiamo la parola per esprimerci, no? Quindi per poter dire qualsiasi cosa vuoi dire, più hai un lessico ampio, è più è come se avessi delle armi per combattere, no? Hai più armi per combattere e più ne hai e più combattimenti puoi portare avanti e vincere, no? Non che per forza ogni dialogo sia un combattimento, però comunque è molto importante sia dal punto di vista stilistico che dal punto di vista di passare delle informazioni e quindi per me cercare di fare questa cosa è molto molto importante e stimolante, no? Per me riuscire a fare delle rime in un certo modo è importante. Faccio l'esempio, ho collaborato con un artista qua di Cagliari che si chiama Cool Caddish e quando ho fatto il pezzo l'ho finito e lui ha detto: oh Valanga, hai fatto più rime con Caddish di quanto ero riuscito a farne io fino ad oggi, no? E ne ho fatte tre, ok? Però questo è una soddisfazione da rapper, no? È una soddisfazione perché sono riuscito a dire qualche cosa di più e quindi insomma rendere la cosa il più varia possibile è molto importante secondo me, quindi l'uso delle parole, il rap e i rapper secondo me dovrebbero insegnare all'università. Perché? Perché hanno un livello di conoscenza, e Militantà lo sta facendo già, un livello di conoscenza delle parole molto più ampio magari di certe cose insomma che vengono insegnate all'università o in altri ambienti, proprio perché a modo nostro siamo andati a studiare tantissimo come suonano le parole, come si dividono in sillabe, le smontiamo e le rimontiamo. Troviamo assonanze anche con cose che insomma abbiamo trovato un modo di ragionare che è come se avessimo messo, prima c'era solo la lunghezza e la larghezza, no? Come se fosse un piano piatto e noi abbiamo aggiunto l'altezza che quindi rende tutto 3D e quindi riusciamo ad avere una proprietà molto più forte, no? Delle persone, quindi secondo me questo nella vita è molto importante, più riesci ad avere un modo di esprimerti ampio e meglio è ricco e quindi nel rap che è basato sul linguaggio per me lo è molto importante, senza però arrivare a fare dei manierismi, no? Cioè senza dover fare il figo soltanto sul fatto che so le parole, perché comunque ti devo dire delle cose, quindi tu le devi capire, o se non te le dico almeno te le spiego, hai capito? Quindi non deve essere una cosa in cui io ti guardo e ti dico: ah, uso 100.000 parole che tu non capisci neanche, ma devo riuscire a trovare il modo di farti passare delle parole nuove all'interno di qualche cosa che tu puoi capire, no? E quindi è sempre stimolante da fare.
Hai delle tracce inedite che intendi pubblicare a breve?
Allora, ho delle tracce inedite, ma probabilmente non le pubblicherò, ma ho sicuramente materiale su cui voglio lavorare. Io ultimamente ho collaborato tanto con un produttore che si chiama Cevasco Sintarsi, che è di Genova ma abita a Monza e che mi ha già dato le basi necessarie per fare un EP. Collaborerò con un altro forte di Bergamo che si chiama il Signor K per altre cose e sicuramente scriverò altri pezzi in futuro anche su beat di questo Spider di cui stavamo parlando nel progetto del freestyle, sì.
Sono previste date dal vivo per i prossimi mesi?
Sicuramente ci sarà al Poetto, c'è una data che è ormai diventato un classicone dell'estate qui a Cagliari, in cui ci siamo io, ci sono i CRC Posse e gli Assalti Frontali, e mi sembra di ricordare che sia il 19 di agosto. Prossimamente, insomma, tenete d'occhio un po' i social e le cose, perché ho intenzione di fare un nuovo progetto in cui con un DJ faremo freestyle la sera in posti in giro per Cagliari, che insomma decideremo mano a mano. Ci sarà un amico che si porta il telefono e che registra, questo amico invece manda i beat a una cassa e avrà anche un giradischi portatile Spider, e quindi faremo questo freestyle dal vivo, quindi insomma di concerti, anche se piccoli, ce ne saranno tanti.
Grazie per la gentilezza e per la disponibilità, Willy. Siamo stati felici di averti con noi. Alla prossima.
Ok, grazie a voi, grazie di tutto, le vostre domande sono state fighissime, mi è piaciuto un sacco, insomma dai forte col fatto della radio, perché questa cosa spacca, e continuate a farla, continuate a raccogliere informazioni, cose, e bella lì, grazie a voi ragazzi.
Siamo giunti alla conclusione, in questa puntata di Incontro Con abbiamo intervistato il rapper Willy Valanga, partendo dalle sue origini artistiche per raccontare la sua carriera discografica.
Se questo podcast ti è piaciuto, condividilo tra i tuoi amici e invitali a seguirci e commentare su Instagram digitando Radio Smart Efis. Da Marco
e Pietro è tutto, vi aspettiamo online per un nuovo episodio.
Ciao!
Come hai detto che si chiama?
Come hai detto che si chiama?
Radio! Come hai detto che si chiama?
Radio!
Come hai detto che si chiama?
Radio!
Come hai detto che si chiama?
Incontro con